Ci colleghiamo in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tanni. Buongiorno, prof.
Buongiorno a te, Dario, buongiorno Magica, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max, buon anno.
Allora Max, parliamo del crollo delle borse asiatiche che hanno trascinato al ribasso i listini di tutto l'Occidente. Le ragioni sono state prevalentemente tre: le tensioni in Medio Oriente, la stagnazione dell'industria europea, ma soprattutto le previsioni negative sull'economia cinese e in particolare quelle riguardanti il settore manufatturiero che per il decimo mese consecutivo non ha fatto registrare il segno positivo in Cina. Concentriamoci su questo aspetto. Perché le mosse di Pechino per arginare le turbulenze finanziarie si sono mostrate insufficienti e che margine di recupero c'è in questo 2016?
Allora, si sono dimostrate insufficienti perché in parte l'ammontare che la Banca Centrale Cinese ha immesso sul mercato per sostenere i prestiti per acquistare azioni è stato abbastanza limitato, ma soprattutto perché venerdì scade il termine per i sei mesi di moratoria che istituzioni cinesi, istituzioni statali, quindi cinesi, hanno avuto per non vendere azioni, e quindi ci si aspetta che, malgrado appunto la Banca Centrale cerchi di aiutare l'acquisto di azioni, questo non sia abbastanza per il possibile oceano di vendite che dovremo vedere a partire dalla prossima settimana. Quindi ovviamente quando non c'è certezza, speculazione, opinioni, sentimenti sono quelli che guidano il mercato. Ci sono addirittura fondi internazionali che scommettono sulla perdita del valore delle azioni cinesi, per cui quando metti tutto quanto assieme in questa specie di minestrone puoi avere cose di questo genere. La cosa importante da notare è che la Cina ha messo in piedi un sistema per cui se le azioni scendono troppo di valore la contrattazione viene sospesa, e questo non è niente di nuovo, però sembra aver aiutato il mercato dando quindi una pausa di riflessione, cosa che era successa, è stata messa in piedi anche dalla borsa di New York per esempio, dove dopo il 1987, quando ci si era resi conti che tantissime delle vendite provenivano da computer che gestivano appunto acquisti e vendite, e questi vedendo i computer, vedendo appunto i prezzi in discesa, continuavano a vendere invece di fermarsi. Per cui ecco, è importante che ci siano questi sistemi di salvaguardia. Economia cinese è vero, sta rallentando, è vero, il settore manufatturiero sta rallentando, ma come abbiamo già detto, ho cominciato a dire, non è soltanto la manifattura cinese quella che dobbiamo controllare, ma l'aspetto dei servizi, settore che invece è in crescita e settore che offre dei salari più alti rispetto al settore manifatturiero, perché ormai produrre in Cina sta diventando più caro rispetto a produrre in altre nazioni che sono limitrofe, tipo il Vietnam o altre parti dell'Asia, per cui è un anno di transizione, è importante tenere la testa a freddo e soprattutto mettere le mani in tasca o tenere al portafoglio usando la testa magari e non altri tipi di sentimenti.
Non il cuore, mi raccomando. Nell'economia non c'è spazio per il cuore, ci sta dicendo.
Ricordate questo consiglio.
Non sono docente di economia.
Veniamo in Australia, Max, perché ad un anno dalle prossime elezioni federali gli economisti si lanciano già in previsioni su come saranno questi 12 mesi per l'economia down under. C'è chi si aspetta molto dal prossimo budget, chi chiede al governo Turnbull interventi più sostanziali, chi crede che quest'anno sarà all'insegna della recessione e chi invece, come per esempio l'economista Stephen Koukoulas, ritiene che l'Australia non corra questo rischio. Tu da che parte stai?
Ma forse a metà strada, quindi un anno che secondo me è in parte di chiarificazione, diciamo così, in parte perché abbiamo un'elezione che deve essere fatta, e sappiamo che in anni di elezione gli elettori vengono trattati generalmente bene, per cui da un punto di vista governativo magari potremo vedere qualche sorpresa positiva. Da un punto di vista economico le cose stanno andando abbastanza bene, sembra che anche la stagione saldi post-natalizia stia andando meglio del previsto, però abbiamo delle incognite, e il fatto di vedere per esempio una compagnia come Dick Smith messa insomma, quello che viene chiamato Chapter 11, quindi in questo momento tenuta un attimino al riparo da creditori, ti fa capire che non siano soltanto luci quelle che brillano sull'economia australiana, economia che tra l'altro risente di quello che succede in Cina, di cui siamo a volere o a nolere una cartina di tornasole, per cui sarà senz'altro un anno di transizione, però un anno importante perché proprio in questi momenti dove chi guida il paese ha la possibilità di mettere in piedi non delle riformine che servono a vincere le elezioni l'anno o due anni successivi, ma qualche cosa di più sostanziale, cosa che l'Australia ha saputo fare in passato e quindi uno si augura che continui a farlo appunto nell'anno a venire.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, e che la Sampdoria è sempre avanti per 3-2 nel derby della Lanterna contro il Genoa. Max, a proposito di previsioni, c'è uno studio del Center for Economics, Business and Research, uno studio inglese, che ha previsto per l'Italia un declino nei prossimi 15 anni. Attualmente, ricordiamo, il bel paese è l'ottava economia mondiale e secondo questo studio scivolerà in 13ª posizione entro il 2030. Anche la Francia rischia, potrebbe scendere dal 5º al 9º posto, e gli Stati Uniti e la Gran Bretagna anche a loro volta perderanno posizioni rispetto alla situazione attuale. Come si prospetta questo futuro per i paesi attualmente più industrializzati?
Sì, anche tra l'altro l'Australia scompare completamente dalla classifica dei paesi, dei primi 20 paesi. Questo si spiega con il fatto non che le economie, le prime 20 economie andranno peggio, ma con il fatto che tante altre economie andranno molto molto meglio, ed è anche giusto così, per cui economie di paesi molto popolosi, e quindi la Cina che già vediamo in classifica, ma altri paesi che vanno dal Brasile, ecco, ti rendi conto che sono in Australia, non so se sentite in questo background, paesi che sono molto popolosi,
come la Nigeria per esempio,
esatto, andranno, e anche parte del Sud Asia, andranno progressivamente meglio, in parte aiutati da denaro e investimenti che vengono dai paesi sviluppati adesso. E proprio queste economie, proprio perché possono contare su centinaia di milioni di persone, sono il futuro, sono il traino del resto del mondo. Per cui se tu hai 50-60 milioni di persone, non puoi pensare di essere per sempre competitivo con una nazione che è invece a 200 milioni di persone, 300, un miliardo e mezzo, come stiamo vivendo adesso. Per cui non dobbiamo vedere questo uscire dalla classifica o scendere dalla classifica come un qualche cosa di negativo, ma anzi come l'opportunità, perché invece di avere soltanto i consumatori americani e in parte europei che trascinano la crescita e assicurano lavori anche ben pagati alle giovani generazioni, ci saranno molte più popolazioni che potranno fare questo, e questo direi che è un bene per tutti.
Un'ultima battuta sull'entrata in borsa della Ferrari, Max. Considerando che quello di Maranello è un brand sportivo oltre che automobilistico, ti sembra più un rischio o un'opportunità di crescita?
Ma allora, innanzitutto l'80% delle azioni è stato collocato a Milano, mentre il 10% l'avevamo visto era andato a New York. Fa parte della logica per cui il marchio Ferrari è senz'altro più riconoscibile del marchio Fiat Chrysler Authority. Direi che il botto anche di nuovo anno l'ha fatto la Fiat e i suoi azionisti, perché prima che la Ferrari venisse messa in borsa il titolo Fiat, che includeva la Ferrari, valeva qualcosa come 16 miliardi e mezzo di euro dopo l'entrata della Ferrari, e quindi tenendo, diciamo così, le aziende uguali, semplicemente scorporando la Ferrari, il valore è salito oltre 18 miliardi, per cui questo ovviamente è un premio che ti fa capire che appunto il marchio è ben riconosciuto e che chi ha pensato di scorporarlo in borsa ha visto molto bene.
Noi ringraziamo allora Max Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, e ci risentiamo tra una settimana.
Certamente, io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori, buona giornata.